tutti, benvenuti, bentornati. Devo ripetere perché così registriamo. Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati. Siamo grati a Dio e a tutti voi presenti e a coloro che ci seguiranno attraverso i social media per la ripresa del nostro cammino con il Vangelo secondo Luca. Come ricorderete, dopo la dotta e utile introduzione di uno specialista, il Cardinal Giuseppe Bettori, ecco che stasera ascolteremo la prima lezione aprendo il Vangelo che dalle prossime domeniche nella liturgia romana verrà proclamato sia nel tempo di Avvento e soprattutto nell'anno liturgico, l'anno dedicato al Vangelo secondo Luca. Il nostro ospite è che inizia con noi il cammino per soffermarci su alcune pagine, è uno dei più esperti della letteratura dei primi capitoli del Vangelo secondo Luca. È un religioso monfortano e ha conseguito il dottorato in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico con una ricerca sul Magnificat curata dall'attuale cardinale Vanuat. E dunque sin dall'inizio della sua formazione specialistica si è soffermata, come sentite, su un testo che appartiene ai Vangeli delle origini e dell'infanzia secondo Luca. È stato per decenni docente presso la Pontificia Università Gregoriana, ancora alla cattedra come invitato, ormai emerito, presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, tiene un corso proprio sul Magnificat. Socio fondatore e presidente dell'Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana, e si occupa di scrittura ma anche del collegamento con la mariologia. Ha pubblicato decine di lavori accademici. Gli ultimi per i quali l'abbiamo invitato sono un volume di quasi 600 pagine dedicato tutto al Vangelo dell'infanzia secondo Luca. Vangelo dell'infanzia secondo Luca, riletture pasquali dalle origini, delle origini di Gesù, pubblicato per i tipi delle Deoniane e DB, che completa così l'indagine che aveva iniziato padre Alberto sul Vangelo secondo Matteo. Il titolo analogo, il Vangelo dell'infanzia secondo Matteo, questa è una pubblicazione del 2013. Siamo contenti di averlo con noi per la rilettura dei Vangeli dell'infanzia, in particolare della scena dell'Annunciazione. È una prima tappa di un percorso che continuerà con la lezione di un'altra biblista, la professoressa Rosanna Virgili, che sarà tra di noi il 14 dicembre, tra due settimane. Ricordo a tutti che sul sito internet, lapartebuona.it, potrete trovare l'audio, il video, la relazione di questa sera, altri contributi sullo stesso tema e lo schema sintetico con le domande, riflessioni, approfondimenti per una rilettura personale, così anche per un lavoro di gruppo comunitario per chi volesse farlo. E ora, come sempre, prima di iniziare la nostra lezione, invochiamo lo Spirito di Dio, preparandoci così all'ascolto della sua parola e invocando lo Spirito con un canto.
Come grazie a Padre Giulio e grazie a tutti voi per questo invito. È sempre un onore parlare del Vangelo e parlare alle persone che sono assetate della parola. Si sente bene in fondo? Se c'è qualcosa fatelo notare subito. E ho sempre paura di debordare, allora ho preferito scrivere perché vorrei stare un po' nei tempi, se ci riusciamo. Ho avuto la gioia per anni di andare ad Amelia a parlare di queste cose, a Perugia, però non c'ero venuto, c'ero passato e quindi sono contento di questo incontro. Bene, quando si parla dei Vangeli dell'infanzia si pensa a dei testi fatti per bambini. Allora mi introduco con delle parole di uno specialista dei racconti dell'infanzia, si chiama Raymond Brown, il quale dice così, non voglio spaventarvi con queste parole, ma le voglio dire prima per far capire la densità di questi testi, dice così lui, si può in certo senso dire che per l'analisi critica nel suo inesorabile processo nello studio dei Vangeli, le ultime frontiere da oltrepassare sono costituite dai racconti della nascita e dell'infanzia di Gesù. Praticamente ci sono i testi più difficili che aspettano di essere indagati e scrutati. Allora, i Vangeli dell'infanzia, è un titolo un po' discutibile, ma che è entrato nell'uso, sono testi fascinosi, ma di notevole difficoltà. La ricerca su questi particolari racconti che si trovano solo in Matteo e in Luca ha ormai una storia molto lunga. Non è più il tempo in cui si diceva che questi testi erano non considerati. C'è stato un grande autore che non se ne è occupato affatto, trattato su Luca senza occuparsene. I Vangeli dell'infanzia si presentano come testi arcaici, antichi, c'è molto di antico. Ci sono personaggi del Testamento che sono ripresi, ma d'altra parte sono i testi più nuovi, perché qui c'è tutta la risurrezione del Cristo. Sulla culla di quel bambino rifugge la gloria del risorto, e davanti a quel bambino i pagani vanno a inginocchiarsi. E quando nasce Gesù abbiamo le parole più alte che siano dette. Vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi il Salvatore che è Cristo Signore. Quelle tre parole, Salvatore, Cristo Signore, sono le più alte ed esplicite di tutto il Nuovo Testamento. Queste pagine sono da mettere accanto alle pagine della risurrezione, delle apparizioni. Qui c'è la figura di Gesù esplicitata al massimo, come non avviene nel resto dei Vangeli. E anche la figura di Maria, qui è uno spazio unico rispetto ai sinottici. Sono testi tardivi, quindi sono messi all'inizio del Vangelo, ma sono stati scritti dopo. Sono presentati come una ouverture alla sinfonia del resto del Vangelo, oppure come dei Vangeli in miniatura. Qui è concentrato tutto il Vangelo. E notate, si parla dell'infanzia, ma si parla anche della passione, sia in Matteo che in Luca. C'è Gesù che viene perseguitato, si parla della fuga in Matteo e Luca addirittura si accenna la spada che trafiggerà Maria. Quindi c'è tutta la storia di Gesù, anche se concentrata in miniatura. Sono scritti eminentemente teologici e cristologici. Qui c'è anche la verità storica, ma è rivestita da grande arte. Noi diciamo subito, quando nasce un bambino non può essere narrato come se fosse un fatto qualunque, ma ci vuole un artista, ci vuole un genio a descrivere questo, tanto più quando si tratta della nascita del figlio di Dio. Quindi hanno messo in atto tutta la storia antica della Bibbia, con i personaggi, con le nascite dei personaggi più famosi, e le hanno rilette portandole a pienezza in Gesù. Questi testi, ripeto, si trovano soltanto in Matteo e in Luca. Matteo ha dedicato solo 48 versetti a questi racconti. Luca, tre volte di più, ha dedicato 128 versetti. Ma la cosa che colpisce è che c'è una grande differenza tra l'uno e l'altro. Parlano tutti della nascita e dell'infanzia di Gesù, ma sembrano dei racconti diversi. Allora ecco, qui ci si domanda subito, ma perché si parla di concordanza discordante tra questi due evangelisti? Perché ci sono almeno una decina di punti in comune, ma per il resto sono diversi. Se noi prendiamo Matteo, troviamo per esempio immagini, troviamo all'inizio la genealogia, troviamo la fuga in Egitto, cose che in Luca non ci sono affatto. Ma in Luca troviamo per esempio tutta la famiglia di Giovanni Battista, Zaccaria, di Elisabetta. Troviamo in Luca i canti, le lodi, le gioie che non ci sono in Matteo. Allora bisogna dire che c'è un nucleo antico comune, ma poi rivestito artisticamente dai due evangelisti. Quindi non bisogna fare una lettura fondamentalista, ma fare una lettura teologica. E qui, per orientarci, dovremmo pensare a quello che facevano i rabbini, soprattutto con degli scritti che si chiamano i Midrashim, oppure quel che facevano nelle sinagoghe, un po' quelle che traducevano e interpretavano i testi ebraici in aramaico, e qui trovavano nella liturgia e nella scuola l'occasione per fare delle narrazioni spirituali splendide. Per esempio si dice che la letteratura più bella e il cuore della pietà di Israele si trova nei Midrashim Haggadici, che non sono fatti di norme, ma sono dei racconti spirituali. Siamo in ambiente francescano, qualcosa così, quasi come dei fioretti, ma che si fondano naturalmente sugli eventi. Bene, sono molto differenti, ma hanno più di 10 punti in comune, sono i punti fondamentali, sono quelli che interessano. Andando a Luca, perché di questo ci occupiamo, la prima cosa che colpisce, se si apre il Vangelo di Luca, troviamo 4 versetti in cui dichiara la sua fedeltà storica, il suo rigore, la sua documentazione. I primi 4 versetti sono impressionanti e si concludono con queste parole: anch'io, dietro dopo altri, ho fatto ricerche particolarmente accurate perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che ti sono stati dati. Quindi una professione di grande fedeltà storica. Appena passate quei 4 versetti comincia: c'era una volta al tempo del re Erode, una fiaba. Noi diciamo appunto c'era una volta, e gli inglesi once upon a time, ma così si comincia a raccontare. E questi capitoli sono tutti così. Ma cosa c'è dentro la fiaba? C'è la narrazione, la rivelazione del mistero. Ecco, allora, la peculiarità del racconto dell'infanzia di Luca è quella di riprendere i personaggi antichi. Pensate più quanti ce ne sono, e con i loro tratti. Abbiamo Zaccaria ed Elisabetta che richiamano Abramo e Sara. Abbiamo quindi una coppia di anziani senza figli. Elisabetta è sterile e avanzata negli anni, come appunto era di Sara. Giovanni non berrà vino né bevande inebriante come Sansone. Camminerà innanzi al Signore con lo spirito e la forza di Elia. La storia di Samuele affiora ripetutamente nel racconto di Luca e in qualche misura ne costituisce lo sfondo. Le parole dette a Maria, niente è impossibile a Dio, sono le parole dette per la nascita di Isacco. Richiamano appunto Genesi 18,14. Il saluto rallegrati Maria, e che già le parole rivolte da Sofonia alla figlia di Sion. E si potrebbe continuare. Degni di nota, in Luca ci sono i cantici. Cantici splendidi, soprattutto il Magnificat, il Benedictus e il Nunc Dimittis, alcuni ne vedono anche molti altri, per esempio il Canto degli Angeli e altri ancora. E poi c'è un fenomeno che si chiama idittici, che significa che sono due quadri paralleli, Questo era un sistema che usavano molto i greci, parlano di synchrisis, cioè mettere assieme due personaggi per far risaltare la superiorità dell'uno sull'altro. Quindi qui abbiamo, se in Luca, tutta una presentazione, c'è un piccolo Luca, una presentazione, c'è il dittico degli annunci, l'annuncio di Giovanni Battista a Zaccaria, l'annuncio di Gesù a Maria. Abbiamo poi il dittico delle nascite, la nascita e circoncisione di Giovanni, la nascita e circoncisione di Gesù, l'imposizione del nome. Però è sempre un parallelismo asimmetrico, tutto a favore e a vantaggio di Gesù. Allora qui abbiamo per esempio la visitazione in cui Elisabetta celebra Maria e celebra il bambino. Abbiamo poi la presentazione al Tempio dopo le nascite, in cui si celebra soltanto il bambino e Maria, di Giovanni Battista non c'è nulla qui. Abbiamo il ritrovamento al Tempio, che è solo di Gesù, di Giovanni Battista non c'è nulla. Però di tutti e due si dice crescevano in sapienza, età e grazia. E quindi c'è un parallelismo per sottolineare la grandezza di Giovanni, ma soprattutto la grandezza di Gesù. E tutto è stato scritto per mettere in luce l'eccezionalità e l'unicità di Gesù. Vediamo adesso l'annuncio a Maria. Questo, se andiamo nel Vangelo di Matteo, non c'è l'annuncio a Maria, c'è l'annuncio a Giuseppe. E perché Luca fa l'annuncio a Maria? Beh, dicono gli specialisti, anche non cattolici, che Luca, soprattutto nella fase dell'infanzia, osserva tutto con gli occhi di Maria. Legge tutto dal punto di vista di Maria. Ci sarebbe molto da dire su questo, non possiamo svolgerlo, ma chiaramente tutte le riflessioni le fa dal punto di vista della Vergine e mette le parole sulle labbra da sole. Allora, l'annuncio a Maria è un annuncio di Cristo, della nascita di Cristo, ma anche un annuncio rivolto a lei. Quindi annunciazione di Cristo, ma anche annunciazione della vocazione di Maria. E adesso soprattutto per l'Avvento, questo testo è importantissimo, comincia proprio stasera la novena dell'Immacolata, e la Maria Rescultus dice che quelli che vivono l'Avvento devono prendere Maria come guida, come esempio per andare incontro a Gesù, vigilante nella preghiera e esultante nella lode. Allora vediamo questo testo. Al di là dei problemi e delle discussioni circa il genere letterario di questo brano, noi dobbiamo sottolineare il parallelismo con l'annuncio a Zaccaria. Quindi parleremo sempre annuncio a Zaccaria, annuncio a Maria, e vedremo le differenze. L'annuncio a Maria nel testo di Luca viene dopo di quello a Zaccaria, ma il primo annuncio è questo. L'oggetto di Luca è di celebrare Gesù e la sua grandezza. Quindi mettere prima Giovanni e per far vedere quanto sia grande questo, per dire ma Gesù è più grande di lui. Schematicamente il testo dell'Annunciazione lo possiamo dividere in tre parti, precedute queste tre parti da una introduzione, ambientazione e da una conclusione. Sono i versetti del capitolo primo, i versetti da 26 a 38, quindi sono 12-13 versetti. Abbiamo l'introduzione nei versetti 26 e 27 e poi la conclusione nel 38b e l'angelo uscì. Nel centro, dai versetti da 28 fino a 38a, abbiamo tre tempi e vedremo come si svolge. Dunque, l'ambientazione l'abbiamo con queste parole. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Qui abbiamo tre elementi. C'è un dato temporale, cioè collocato nel tempo. C'è un dato spaziale nell'ambiente dell'ambiente. E poi c'è la presentazione dei personaggi. La coordinata temporale, il sesto mese, da che cosa parte? Parte dai cinque mesi di cui si era detto della gestazione di Elisabetta. Difatti al versetto 24, qui siamo al 26, si dice che Elisabetta rimase nascosta 5 mesi, quindi l'annuncio a Maria è collegato direttamente con quanto è avvenuto in Elisabetta per Giovanni. Poi non solo, ma questo viene ripreso anche al versetto 36, si dice ancora l'angelo, la tua parente Elisabetta ha concepito il sesto mese. E poi quando Maria va a trovare Elisabetta si dice partì ancora all'ultimo mese, rimase 3 mesi, quindi non un mese. Questo fa vedere che Luca ama non solo inquadrare i racconti, ma anche collegarli tra loro. Allora, abbiamo questa presentazione temporale, poi c'è il dato spaziale. Da dove viene, dove avviene questo? Si dice che l'angelo mandato da Dio a una città della Galilea, e poi si dice da Dio a una vergine. Quindi gli estremi sono questi: dalla santità, dal punto più alto dei cieli, si va in una città sconosciuta, in una regione deprezzata come la Galilea, come Nazareth. Destinataria dell'invio è una vergine che è chiamata solo con questo nome, non ha alcun titolo per essere segnalata e ricordata. Di lei per il momento non si rivela neppure il nome, essendo qualificata semplicemente come vergine. E poi si aggiunge vergine sposata a un uomo, quindi la condizione di questa persona è doppiamente subordinata, perché è subordinata alla sua famiglia, al padre, è subordinata anche al marito, dato la prima fase delle nozze. Quindi una persona che umanamente non ha nulla, e vedremo la differenza di Zaccaria ed Elisabetta nella presentazione. Anche lo sposo di nome Giuseppe è appena nominato, ma dato importante, lui discende dalla casa di Davide, dunque di stirpa regale. Maria non ha nulla. La ripetizione all'inizio e alla fine, fu mandato da Dio una vergine, alla fine il nome della Vergine Maria, questa insistenza sulla Vergine annuncia già quello che verrà dopo, la nascita virginale di Gesù. Dunque l'unico riferimento per Maria è questo, è vergine, cioè una persona che non ha nulla, non ha nulla. La povertà di Maria appare evidente anche nei confronti di Zaccaria ed Elisabetta. La coppia veterotestamentaria, anziana e senza figli, è introdotta in maniera più ampia e dettagliata nei confronti di Maria e Giuseppe. Ci sono 5-6 versetti per descrivere la nobiltà e la spiritualità di Zaccaria ed Elisabetta. Di Maria non si dice nulla, nemmeno della sua spiritualità. La preeminenza di Zaccaria è secondo la legge e la sua condizione sociale, che cedono però il posto nell'annuncio a Maria al protagonismo della grazia. Notate, per Zaccaria ed Elisabetta è l'evangelista che narra, per Maria l'evangelista cede la parola all'angelo. Di Maria non si dice nulla umanamente, non ha nulla, però sentiamo adesso quel che dice l'angelo. E poi si dice che Zaccaria ed Elisabetta, tutti e due, erano anziani. Di Maria non si dice Maria e Giuseppe, si dice solo Maria. Adesso vediamo loro lo svolgimento. Ma si ha l'impressione che l'angelo però abbia fretta di rivolgersi direttamente a Maria, per cui dopo la breve ambientazione della scena e la presentazione dei personaggi, la voce narrante, cioè l'evangelista, smette di parlare e cede la parola all'angelo. Allora, la parte centrale del racconto dell'annuncio a Maria contempla, come dicevo, 3 momenti caratterizzati dalle parole dell'angelo e dalle relative reazioni della Vergine. Cioè, per ogni messaggio, sono 3 messaggi, c'è un atteggiamento di Maria. Vediamo il primo momento, sono i versetti 28-29, quindi abbiamo detto che l'introduzione ai versetti 26-27, a 28 comincia l'angelo e parla nel versetto 28-29. Entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Sono parole semplici, Mentre per Zaccaria inizialmente c'è una visione senza parole, c'è una visione, lui si spaventa così. Per Maria c'è subito un messaggio di eccezionale densità, composto di un gioioso saluto, Jaire, che è proprio quello della gioia, Jaire, di un nome di grazia, che è Charitomene, che vuol dire trasformata dalla tenerezza di Dio, e di una dichiarazione della presenza, assistenza di Dio, il Signore è con te. Parole che preparano, in qualche modo anticipano la rivelazione che seguirà, la missione che Maria avrà. Allora, la prima parola angelica è il verbo Jaire, gioisci, che soprattutto in epoca recente è stato oggetto di numerosi studi e approfondimenti. Circa il suo significato, le posizioni sono fondamentalmente due. La prima considera Jaire un semplice saluto, Ave, Ave Maria. Questo sulla base della traduzione di San Gerolamo della Vulgata e anche della Peshitta Siriaca, che è la versione semplice, che presenta solo un saluto. A questa lettura di semplice saluto reagisce tutta la tradizione dei padri, padri orientali, che parlavano in greco, e poi soprattutto le liturgie d'Oriente. Non è un semplice ave, non è un semplice saluto, ma è un invito alla gioia. Ma come possiamo dimostrare questo? Sulla base sì della liturgia dei padri, la discussione moderna è sorta ad opera di Stanislao Lyonnais nel 1939. Pensate, quest'uomo che è uno dei massimi esegeti aveva appena 37 anni e cambiò l'interpretazione. Lui disse, sulla base degli scritti dei profeti, soprattutto di Sofonia, di Zaccaria e di altri, che si rivolgono al figlio di Sion dicendo, gioisci figlia di Sion, il Signore è con te. Lui ha detto, questo non può essere un semplice saluto, ma un invito alla gioia messianica. Tenete presente che la gioia era stata annunciata per la nascita di Giovanni. E qui non c'è, ma verrà dopo. Allora, lui, seguito poi da molti studiosi, sia cattolici che protestanti, ha proposto che Maria fosse considerata come la figlia di Sion, salutata, perché i tempi messianici sono giunti. Pensate che il Concilio ha inserito tra i titoli di Maria quello di figlia di Sion, come conseguenza di questi studi. Però c'è un altro autore, Lucien Legrand, il quale ha scritto su queste cose e ha detto, ma certamente i profeti avevano degli annunci di gioia, e va molto bene, ma io sono convinto, dice lui, che questa gioia viene da tutto il Vangelo di Luca. Praticamente qui, all'inizio del Vangelo, è stata messa la ricchezza dei tempi di gioia, le costellazioni di gioia di cui Luca è pieno. Allora dice, non nego che ci sia l'Antico Testamento, ma qui c'è tutto il Vangelo di Luca, anzi l'intera opera lucana, che sottolinea in maniera vistosa l'esperienza di gioia legata alla salvezza che ha fatto irruzione nella storia. Quindi, e si richiama soprattutto a quello che è avvenuto alla nascita di Gesù, vi annuncio la grande gioia che è per tutto il popolo. Quindi, ma poi Luca è pieno, è l'evangelista della gioia. Pensate che il Vangelo si apre con quelle parole, vi annuncio la grande gioia, e si conclude, capitolo 24, versetto 52, che è penultimo, e tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Quindi è un'inclusione che abbraccia tutto il Vangelo. In ogni caso, il senso più profondo di questo Jaire, di questo gioisce, è da prendere dal termine che è Charitomene. Questo è un altro termine da studiare. È un termine ricchissimo, che ormai sarà il nuovo nome dato a Maria. Voi sapete che quando il Signore sceglieva un personaggio gli cambiava il nome. Il nome di Maria ormai è questo, che è Charitomene. Cosa significa? Allora, è di non facile interpretazione. Costituisce quindi il volto nuovo di Maria, ma noi l'abbiamo tradotto, come abbiamo tradotto Ave invece di gioisci, qui abbiamo tradotto con piena di grazie. Bene, la traduzione non è la migliore, piena di grazia, perché piena di grazia la si trova altrove con un altro termine. Quindi se hanno messo questo nome significa, io adesso sto riassumendo, e dunque costituisce un nome attribuito alla tradizione latina, ha impoverito questo senso. Nel prologo giovanneo si dice che Gesù è pieno di grazia, si dice di Stefano che è pieno di grazia, siccome pieno di grazia c'è già come termine, ma non è che è carito meno, perché ha usato questo termine Luca? Allora bisogna pensare che il verbo è un verbo in greco, un verbo in nuovo, quando sono in nuovo trasformano, quando si usa questo verbo vuol dire che c'è qualcosa che è stato plasmato, trasformato, per cui più che dire pieno di grazia è stato colei che è stata trasformata dalla grazia, dalla tenerezza di Dio. Bene, questa traduzione si confronta con le interpretazioni dei fratelli della Riforma. I protestanti, fratelli riformati, non accettano piena di grazia, perché sottolineano l'azione di Dio che manda la sua tenerezza, manda la sua grazia. È un aspetto importante, però loro mancano di un'altra dimensione. Sottolineando l'azione di Dio trascurano l'effetto di questa azione. I cattolici invece, parlando dell'effetto, non mettono l'accento sull'azione di Dio. Allora, è quello che si chiede a tutti e due. I cattolici dovrebbero sottolineare soprattutto l'opera di Dio, naturalmente ha come effetto la trasformazione di questa creatura che è diventata creatura nuova, proprio plasmata dallo Spirito. I fratelli della Riforma devono prendere l'effetto. Se l'azione di Dio è efficace, devono accettare gli effetti. Quindi tutti e due dobbiamo fare un passo di arricchimento, però possiamo dire che caritomene significa la creatura plasmata, trasformata dalla tenerezza di Dio. Allora gioisci grandemente tu che sei trasformata dalla bontà di Dio. Naturalmente c'è accanto a questo fare che caritomene, poi c'è il Signore con te. Allora mettetele assieme questi testi e vedrete come questa figura è arricchita enormemente della grazia di Dio e della sua presenza. E quando si dice il Signore è con te, lo si dice sempre perché il personaggio deve realizzare qualcosa che con le sue forze non potrebbe fare. Quando manda i profeti dice non aver paura, io sarò con te, io sarò con te. Quando c'è per esempio Gedeone che deve andare a combattere e chiede tanti segni al Signore, dammi la prova ripetutamente, io sarò con te. Quindi è un saluto di grande gioia a Maria che è stata trasformata dalla grazia di Dio e che è chiamata a questa missione. Adesso allora abbiamo la reazione di Maria a queste parole così grandi, straordinarie, e la reazione ci fa vedere un volto nuovo di Maria che non sempre consideriamo. A queste parole ella fu molto turbata, la traduzione è povera, eh? Il verbo greco dice fu scossa violentemente come gli alberi della foresta, come si dice in Isaia 7,14, c'è dietaracte. Quando c'è dia è rafforzativo, tarasso, pensate alla filosofia stoica, la tarassia vuol dire uno che non si agita. Qui dice che fu scossa da parte a parte. Perché fu scossa profondamente? Per le parole che aveva ascoltato. Qui dobbiamo vedere la differenza. Zaccaria si spaventò, ebbe paura per la visione. Maria non ha nessun problema, non c'è la visione per Maria, ci sono le parole, quindi l'angelo non ha prodotto nessuno spavento nella visione, ma sono le parole. Allora vediamo, l'intensità della riflessione espressa dal verbo dialogizzeto è proporzionale al turbamento manifestato dal verbo, pensate, dietaracte, cioè fu spaventata fortemente, e poi dice, e rifletteva con grande forza, con grande vigore su queste parole. Però c'è da notare una cosa, che lo spavento è di un momento, e in greco è lavoristo, che dura un istante. La riflessione all'imperfetto continuava e si domandava ma che senso avesse questo saluto. Questo atteggiamento di riflessione interiore, secondo l'accezione del verbo esplicitata non raramente dal cuore, si dice nel suo cuore, si dirà poi due volte, ritornava, meditava, confrontava le parole, ci fa vedere una persona piena di responsabilità, piena di attenzione, una persona capace di vagliare quanto le viene detto. E quindi una persona riflessiva e responsabile. Così ella apparirà più tardi nella domanda del verso 34 che troveremo adesso, e soprattutto nella risposta del verso 38, in cui gioca tutta la sua libertà. Quindi alle prime parole dell'angelo, al primo momento, segue una riflessione profonda. Tanto era sconvolta da quelle parole, tanto rifletteva che cosa potessero significare. E guardate che troveremo ancora questo atteggiamento quando nel ritrovamento al tempio il padre e la madre non capirono. Però subito dopo si aggiunge, e sua madre meditava queste cose. Tra parentesi, meditare nel cuore, ecco qui una piccola parentesi. Ma se Giuseppe e Maria, tutti e due non hanno capito, perché si dice solo di Maria che meditava nel cuore? Ed è stato detto con i pastori, tutti si agitano, cantano, Maria da parte sua medita. Se andiamo a vedere nella Bibbia, c'è circa 3-4 volte meditare a conservare nel cuore, a cominciare da Giacobbe per il figlio Giuseppe. E c'è una volta anche nella letteratura rabbinica, meditare nel cuore. Non è mai una donna, è sempre un uomo che medita nel cuore. E lì abbiamo un uomo, una donna, potevo dire almeno, ed essere un compreso, ed essere meditato nel cuore. Solo di Maria, dice. Questo, ecco, uno degli esempi per cui Luca si riferisce a lei. Ma ripeto, questo lo ammettono i fratelli della Riforma, sempre si sa che Luca osserva le scene e, con gli occhi di Maria e dalla prospettiva della Vergine. Questo è molto importante. Allora, adesso arriva il secondo momento. Il secondo momento in cui l'angelo spiega di più. Bene, cosa dice l'angelo a questa riflessione di Maria che si domanda così? Risponde, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. E comincia qui adesso con la riflessione. Io sempre davanti le salto un po' le reazioni di Zaccaria. Quindi ci sono le stesse parole, a Zaccaria è stato detto non aver paura Zaccaria, a Maria non aver paura Maria. E notate che non solo si dice non aver paura, ma si sono chiamati per nome. E quando sono chiamati per nome c'è un atteggiamento di fiducia che devono avere, perché il Signore si rivolge a loro direttamente. Ed ecco, allora dice l'angelo, secondo momento, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Introdotto con queste parole, ed ecco, quando Luca mette questo, ed ecco, kaidou in greco, vuol dire che c'è qualcosa di importante, state attenti perché adesso qui c'è una rivelazione. Allora la rivelazione è questa, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. A Zaccaria era stato detto, tua moglie Elisabetta genererà un figlio e lo chiamerai con il nome di Giovanni. Sentite la differenza. Qui ci si rivolge non a Giuseppe, ci si rivolge a Maria. E ci sono tre verbi, sono tutti riferiti a lei. Concepirai, partorirai un figlio e lo chiamerai con il nome di Gesù. In Matteo è Giuseppe che dà il nome al bambino. Qui per Zaccaria è Zaccaria che dà il nome al bambino. Qui abbiamo non soltanto la generazione da parte di Maria, ma abbiamo addirittura quello di imporre il nome. In Luca 1,13, in primo piano c'è Zaccaria, al quale viene rivolto l'annuncio della nascita di un figlio che sua moglie genererà, al quale imporrà il nome. In Luca 1,31 invece l'angelo si rivolge direttamente ed esclusivamente a Maria. Giuseppe non è neppur nominato, rimane estraneo al mistero che sta per essere annunciato. Qui la donna è interamente protagonista non solo nella generazione biologica del bambino, ma anche nell'imposizione del nome, diversamente da quanto avviene altrove. Però finora in questi versetti 28 e 30 l'angelo ha parlato a Maria, Nel versetto 31 le ha annunciato la maternità e il compito di imporre il nome al bambino chiamandolo Gesù. Anche se tutto era in vista del bambino, il riferimento a lui fin qui è stato solo indiretto. Finora non si è parlato del bambino. A partire dai versetti 32 e 33 ormai si parlerà solo di lui. È stata una preparazione fatta a Maria, ma adesso il discorso va sul bambino. Allora, dopo aver detto di dare il nome di Gesù, comincia, versetto 32, egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Le parole dell'angelo riprendono un testo celeberrimo fatto a Davide, la promessa della discendenza, che si trova nel secondo libro di Samuele al capitolo 7 e si ritrova nel primo libro delle cronache al capitolo 17, quasi identici. La promessa fatta a Davide di un discendente che sarà il principe della casa di Israele, questa promessa ha accompagnato tutto il cammino. Pensate che Matteo comincia con che cosa? Con la generazione, dice figlio di Davide, ma doveva dire figlio di Abramo prima, no? Proprio per quella promessa, tutto si gioca su quella promessa. E quando vanno in esilio, il discorso era questo, ma allora è la promessa del Signore. Ecco, allora, qui si riprende questo testo, le parole dell'angelo riprendono quasi alla lettera. La presentazione di Gesù in questi versetti 32 e 33 è parallela a quella di Giovanni. Di Giovanni si dice addirittura più abbondantemente, vi ho detto prima che di Zaccaria e Elisabetta si parla molto, di Maria quasi niente. Sentite quanto si parla di Giovanni e quanto poco di Gesù, ma è inversamente proporzionale la grandezza di Gesù nelle poche accenni. Sento prima Giovanni. Egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio, egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Sentite quanto è stato detto per Giovanni Battista. Per Gesù si dice, egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. È molto più breve, ma è una dinamite quello che ha detto qui di Gesù. Allora sentiamo, la prima affermazione riguardante Gesù sarà grande. Di Giovanni si diceva sarà grande davanti a Dio, di Gesù si dice è grande in assoluto. E lui, perché è il figlio di Dio, è grande, non in rapporto ad altri. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Questa espressione figlio dell'Altissimo ricorre, si dice anche di Israele, così, nell'Antico Testamento, era un appellativo per dire che si apparteneva al Signore, si era nell'intimità del Signore. Nel nostro testo però il titolo riveste un significato più intenso, per il fatto che a differenza di quasi tutti gli altri casi è il Signore stesso che conferisce questo titolo. E poi la prima parte di quanto sarà detto dopo, quando sarà chiamato figlio dell'Altissimo nel senso pieno. Qui abbiamo una concezione di Gesù figlio dell'Altissimo secondo la mentalità ebraica, quindi non c'è ancora la divinità, è il discendente di Davide, il principe della casa di Israele, che però prepara già la seconda parte dell'annuncio. Ma poi continua, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Quindi è un principe regale che domina sulla casa di Giacobbe, come era avvenuto al tempo di Davide. Il tempo di Davide è il massimo sviluppo del regno di Israele. Quindi tutto Israele era sotto Davide, qui si dice che tutto Israele sarà sotto il discendente di Davide, sotto il Messia. E plasticamente si parla del trono, poi si ribadisce ancora con le parole seguenti che insistono sull'estensione del suo regno e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Si tratta anzitutto di una regalità su tutto il popolo di Dio, ma si parla di Israele intanto, ma già annuncia quella regalità che si estenderà a tutte le genti. E lo troveremo all'interno dei Vangeli dell'infanzia quando Simeone dice luce per illuminare le genti. C'è un termine greco, laos, che è popolo, che tradizionalmente era riservato solo a Israele. Le genti erano genti, erano i pagani, i gentili, le genti. Il popolo era il popolo di Israele. Lì Simeone già lo dice, sarà esteso a tutte le genti. Ma poi tutta la teologia di Luca è tutta universalistica. Abbiamo poi soprattutto il libro degli Atti, ma c'è in Luca questo. Pensate che nel libro degli Atti, soprattutto capitolo 13, in un discorso celebre Antiochia di Pisidia, a capitolo 19, soprattutto le ultime parole si dice così: questa salvezza era per voi, perché cominci con Israele, ma siccome la rifiutate ci rivolgeremo ai pagani ed essi l'accoglieranno. Ecco. Quindi Luca ha insistito sulla salvezza universale, anche perché si rivolgeva soprattutto a dei pagani. Come la reazione di Maria a questo secondo annuncio, in cui si parla tutto del bambino, di questo bambino eccezionale con tutti questi titoli? Se nel verso 29 aveva reagito con la riflessione profonda, qui troviamo la seconda reazione di Maria alle parole dell'angelo. Qui non è più una riflessione, ma è una richiesta di chiarimento rispetto a un messaggio sconvolgente riguardante la sua maternità nei confronti del Messia davidico. Qui Maria prende l'iniziativa e una domanda dal punto di vista letterario simile a quella di Zaccaria. Anche Zaccaria ha fatto questa domanda, eppure tanto diversa per il contenuto. Quella era segno di incredulità e veniva immediatamente sanzionata dall'angelo. La domanda di Maria è frutto di una fede che interroga, alla quale l'angelo risponde con una rivelazione e un segno che lei peraltro non aveva richiesto. Se in chiave strutturale e nello sviluppo e nell'intreccio narrativo, questa domanda la si capisce bene perché fa da ponte tra la prima rivelazione della regalità e la rivelazione della divinità di Gesù. Però a livello di significato è una croce degli interpreti, cioè qui tutti si ispirano. C'è stato lì addirittura alcuni anni fa, nel 14, è stato pubblicato un volume di Pellegrino, il quale ha fatto tutto uno studio sul significato di questo. Beh, ci sono due spiegazioni fondamentali per questa domanda di Maria: come avverrà questo, poi io non conosco uno. Anzitutto c'è un approccio psicologico che vedremo che non è la cosa migliore. Già dall'antichità, a partire da Gregorio di Nissa, si era detto che Maria aveva fatto un voto di verginità. Questo è stato seguito poi in Occidente da Ambrogio, da Agostino e da altri così. Però è estemporaneo un voto di questo genere in quel tempo, così estemporaneo. Allora altri hanno detto, perché anche San Tommaso accenna questo, sempre in chiave psicologica, che Maria ispirata avrebbe avuto un desiderio di verginità. Questo lo ripete anche il grande Romano Guardini, che è un italiano vissuto sempre in Germania, uno dei massimi, e di cui sembra che ci sia già la causa di beatificazione. Allora, queste spiegazioni sono psicologiche, non è questo. Il limite più grave di queste spiegazioni è di cercare di entrare nella psiche, nella sensibilità del personaggio. Ma lo dicevo prima, padre Giulio, quando noi leggiamo il Vangelo, un testo, noi siamo al terzo livello, non al primo. C'è il livello dei fatti, degli eventi, il primo livello. C'è il livello della riflessione su quei fatti, le riflessioni qui sono andate avanti per circa 50 anni. E poi c'è la redazione del fatto, e noi siamo a livello di redazione perché prendiamo il testo così, per dirlo in parole semplicissime, se c'è un incidente qui, l'incidente è un fatto che vediamo, subito i giornali scriveranno ognuno dal proprio punto di vista, daranno un'interpretazione così, e si, alla fine poi qualcuno scrive quelle cose, ma tra l'evento e la narrazione dell'evento c'è spesso un abisso, quindi se non ci fosse l'evento non ci sarebbe la narrazione. Ma noi partiamo dal terzo livello e qui bisogna dire che cosa l'evangelista volesse dire. Ecco, allora La chiave di lettura da adottare è pertanto di ordine letterario e teologico. È necessario entrare nell'intenzione dei procedimenti dell'Evangelista. Ponendosi su questo piano ci si rende conto che il versetto 34 svolge una funzione di cerniera e di ponte tra il primo annuncio della regalità del bambino e l'annuncio della sua divinità. Questa domanda fa da ponte fra la prima e la seconda rivelazione angelica. Quindi è importantissima, è strategica questa domanda. Pellegrino aggiunge altro, però, che qui non potevo dire. E terzo momento, quindi abbiamo avuto il primo momento, il saluto, e la riflessione di Maria. Il secondo momento si parla del bambino, della grandezza di questo bambino, e Maria rivolge questa domanda. Adesso risponde l'angelo, notate la differenza, a Zaccaria non ha risposto, l'ha trattato anche male, e Zaccaria se ne va in silenzio senza poter parlare. Qui si rivolge a Maria. Allora, la seconda parte del messaggio è il segno. L'angelo le disse: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Proprio in risposta alla domanda di Maria, la domanda era questa: come avverrà, poiché non conosco l'uomo, finisce con l'uomo? E la risposta comincia: lo Spirito Santo, guardate la contrapposizione, uomo, Spirito Santo. Cioè Maria è trasportata subito su un piano divino, sul piano dello spirito. Allora Maria disse all'angelo: non conosco uomo. Rispose l'angelo: lo Spirito Santo verrà su di te. Tra le parole di Maria e quelle dell'angelo apparentemente si dà un contrasto, si passa dal livello dell'uomo a quello dello spirito, ma in profondità esiste una grande armonia. Quelle parole hanno preparato la rivelazione dello spirito. La novità assoluta della maternità è costituita dallo Spirito e dalla sua opera. E notate qui, abbiamo due espressioni: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. La poesia ebraica, ma non solo la poesia, gli ebrei usano sempre ripetere due volte, parallelismo, perché la seconda frase precisa, intensifica, esplicita quanto è stato detto prima. Allora, la seconda frase è esplicita. Bene, dove troviamo il significato di questi verbi? Il primo verbo è il verbo verrà su di te. Tra parentesi, ne parlerò, non c'è nulla delle concezioni un po' greche o pagane. Questa non è una ierogamia. Lo Spirito Santo, pensate, in ebraico è femminile. Lo Spirito Santo è madre. Quindi non è una generazione che noi attribuiamo i ruoli così. Come lo Spirito ha plasmato l'universo, così plasma la natura umana del Figlio di Dio. È un intervento creativo, creativo. Allora, i verbi sono questi. Prima, verrà su di te. Per indicare lo Spirito che discende su qualcuno c'è un testo, Isaia 32:15. L'unico testo che annuncia la venuta dello Spirito sugli israeliti, e si dice: lo Spirito verrà su di voi israeliti, uno spirito dall'alto, lo stesso, uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Un testo che ci dice la trasformazione che avviene, come lo Spirito trasforma il deserto in un giardino, così trasforma questa persona e crea cose nuove. Il verbo è percomai, che verrà su di te, è dunque importante per la comprensione del verso 35, ma ci sono dei dettagli che in questo verbo non sono contenuti. Un altro verbo da considerare è ti coprirà con la sua ombra, epischiazzo, l'ombra. E qui abbiamo un altro testo, che è quello di Isaia 40:35, dove si afferma che Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube la copriva con la sua ombra. La nube che adombra il tabernacolo simboleggia evidentemente la gloria divina che riempie la dimora. Quindi, come l'ombra di Dio copriva il tempio, copriva il santuario, così l'ombra di Dio si posa su Maria, la trasforma. E questo verbo epischiazzo, cioè adombrare dall'alto, fare ombra dall'alto, sapete dove si trova? Ricorre nella trasfigurazione apparve dall'alto un'ombra che li avvolse, e quest'ombra è la presenza di Dio. Non solo, ma pur non essendoci questo verbo, la stessa cosa sia nel battesimo di Gesù. Per cui ci si domanda, ci sono i testi antichi di Isaia, di Geremia, che parlano di quest'ombra che copre la dimora del santuario, ma ci sono i testi in cui l'ombra divina scende sul Messia? Nella trasfigurazione si dice furono avvolti da una nuvole e non capivano più nulla, erano trasfigurati così, e nel battesimo si dice venne dal cielo una voce che disse questo è mio figlio prediletto. Quindi abbiamo tutti questi testi dietro sullo sfondo che possiamo mettere di Luca 1,35. Certo, anche nel verso 35 in cui si parla che quello che nascerà santamente sarà il figlio di Dio, anche qui si parla con le categorie ebraiche antiche. Perché cosa avevano per parlare di questo? Avevano l'Antico Testamento, che era l'unica scrittura, non c'era ancora il Nuovo Testamento. Quindi le immagini sono antiche, ma la novità assoluta è la rivelazione neotestamentale, proprio la venuta del Figlio di Dio. Questa è la novità neotestamentale, siamo verso la fine. E poi abbiamo, dopo di questo, Maria qui non parla più. E c'è il protagonismo dello Spirito, Maria ascolta queste cose. C'è, di fronte alla rivelazione piena, lei che è adombrata dallo Spirito, ecco, è la persona che alla fine risponderà a me, intanto che non dice niente. E l'angelo non solo afferma queste cose, ma dà anche una prova. Ed ecco ancora, prima aveva detto, ed ecco che tu conceperai, partorirai, ed ecco, Elisabetta, questo ed ecco. Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anche un figlio, questo è il sesto mese, notate, sesto mese all'inizio, sesto mese qui, poi rimase tre mesi davanti. Tutto legato, collegato così. La formula ed ecco del versetto 31 che introduceva l'annuncio della futura maternità di Maria, qui è premessa per narrare il concepimento di Elisabetta ormai giunto al sesto mese. Notizia che il lettore già conosce grazie all'informazione della voce narrante. La maternità umanamente impossibile di Elisabetta è segno e garanzia che anche l'inaudita maternità di Maria possa essere realizzata da Dio. Matteo, sapete cosa fa? Presenta cinque donne prima di presentare Maria, per dire, ma se queste donne hanno generato tutto in condizioni umanamente quasi impossibili, bene, preparatevi ad accogliere la novità della generazione del Figlio di Dio. È come se noi entrassimo in una stanza illuminata proprio a giorno, saremmo abbagliati, allora ci si prepara con delle luci per dire adesso che entrate nella potete sopportare la violenza della luce. Ecco, se finora il parallelismo degli annunci vedeva in primo piano Zaccaria da una parte e Maria dall'altra, e indirettamente personaggi come Elisabetta, anche se protagonista a motivo della maternità, e Giuseppe, figura semplicemente accennata, Giuseppe poco spazio qui, mentre Matteo è protagonista umano, Giuseppe, pur essendo sposo di Maria e della casa di Davide. Da questo momento, a partire da questo annuncio di Elisabetta, dal versetto 36 fino al 56, scompaiono tutte le figure maschili e restano sulla scena solo due donne, nelle quali il Signore ha manifestato la sua potenza e misericordia mediante il dono della maternità, l'una straordinaria, l'altra unica e inaudita. E queste donne continueranno solo loro in tutta la visitazione, finché Zaccaria riprenderà la voce, ma sarà dopo. E poi aggiunge, dopo aver dato la prova di Elisabetta, aggiunge questa prova, nulla è impossibile a Dio. Questa espressione ripropone quella che il Signore, in forma interrogativa, rivolgeva a chi? A Sara, la quale non credeva. E il Signore dice, ma c'è qualcosa di impossibile a Dio? Vedete, lì era interrogativa la frase, qui è affermativa, nulla è impossibile a Dio. Quel testo di Sara, di Genesi 18, è ripreso dalla lettera ai Romani, capitolo 4, versetto 21, dove si dice: Abramo credette sapendo che Dio era capace di fare quanto aveva promesso. Allora, Luca 1,37 riprende questi testi e li riafferma, e in Paolo con grande forza, trattandosi delle ultime parole di Gabriele, perché queste sono le ultime parole di Gabriele, poste a sigillo e garanzia di tutto il suo messaggio, la frase "nulla è impossibile a Dio" riveste un'importanza particolare ed è la premessa immediata alla risposta di fede di Maria, che conclude il dialogo con l'angelo. Il legame è particolarmente significativo. Abbiamo versetto 37, "nulla infatti è impossibile a Dio", versetto 38, "mi avvenga secondo la tua parola". Vedete? Quindi questa frase ha dato la forza più grande a Maria per fare la sua professione di fede. Allora vediamo la risposta di Maria e siamo alla conclusione. Ci stiamo ancora?
Sì.
Bene, sono contento perché è una delle poche volte in cui sto nel tempo. L'ho riscritto 3 volte per starci, per non appesantire. Perché quando si parla... Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola". Tutto il racconto di Luca 1,26-38, l'Annunciazione, si presenta dunque come un dialogo tra l'angelo che prende l'iniziativa e Maria che ascolta, interroga e infine risponde. Sembrerebbe uno schema piuttosto regolare, modellato sugli annunci di vocazione e di maternità, ce ne sono molti di questi annunci, ma come si è notato sono più numerose le divergenze e novità nei confronti dei modelli dell'Antico Testamento e anche dell'annuncio a Zaccaria. Sì, sono simili, ma qui c'è sempre la novità che irrompe. Un peculiare elemento di novità che troviamo qui nella risposta di Maria, che non si trova in nessun racconto precedente, sapete qual è? È costituito dalla risposta di Maria con la quale si conclude il brano. Abbiamo tanti racconti di vocazione, di chiamate, ma nessuno alla fine dice sì. Cioè, non è detto che non seguono, ma non c'è la risposta. Solo qui in Maria c'è la risposta, ed è un elemento di novità. Un peculiare elemento è proprio questo. L'evocativo ancora qui, idu, ecco, proprio profferisce quasi se stessa, ecco, utilizzata dall'angelo per l'annuncio della maternità messianica della Vergine, versetto 31, e per indicare il concepimento di Elisabetta, ecco, concepirai, ecco, Elisabetta ha concepito, introduce ugualmente in maniera particolare l'ecco di Maria. Ci sono questi ecco che attirano l'attenzione, dice attenti, attenti che adesso arriva la rivelazione. Quindi ecco tu concepirai, ecco Elisabetta concepita, e Maria, dopo le parole "nulla è impossibile a Dio", "eccomi, sono la serva del Signore". La risposta di Maria si compone di 2 parti, che prese separatamente ricorrono con una certa frequenza nelle scritture. Le 2 parti, per dire "sono la serva", "mi avvenga", queste ci sono, ma prese assieme si trovano solo qui, solo qui. Proclamarsi servi nei confronti del Signore, di re, di personaggi autorevoli, è una formula stereotipa. Pensate anche Elisabetta che dice: "com'è possibile che la madre del mio Signore venga a me?" Si sente questo atteggiamento di essere servo. In Medio Oriente c'è sempre: "io sono il tuo servo, la tua serva", è tipica della cultura orientale. Professandosi serva del Signore, come in seguito nel Magnificat ha guardato la povertà della sua serva, ella dichiara certamente la sua povertà davanti a Dio, ma anche la piena disponibilità a compiere quanto Dio ha stabilito. Cioè, il servo è colui che segue tutto quello che ha detto il Signore. Quindi c'è l'atteggiamento di povertà in Maria, ma anche la disponibilità a fare tutto quello che ha detto il Signore. Tale atteggiamento di povertà e disponibilità prepara ovviamente la seconda parte della risposta, proprio perché c'è atteggiamento di umiltà e anche di disponibilità. Allora la seconda parte dice "mi avvenga", e qui c'è da dire, c'è da spiegare, questo è ancora il verbo greco, è un ottativo vuol dire desiderativo. Noi quando diciamo "sì, voglio fare quello che hai detto", ma dobbiamo dire "voglio", così, altrimenti altri dicono "va bene, lo facciamo". Qui dice "no, voglio che mi avvenga". questo genoito è un verbo desiderativo, però è un passivo. Cosa significa? Io voglio che mi avvenga da parte tua, da parte del Signore. Quando si dice in Matteo, l'ultimo versetto della genealogia, Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale fu generato Gesù chiamato Cristo, quello fu generato, sottolinea l'opera del Signore. Qui, genoito, mi avvenga, cioè qualcuno faccia per me, mi avvenga. Quindi, questo verbo dato in forma passiva, genoito, sottolinea ancora una volta l'azione del soggetto divino e insieme l'attiva ricettività di Maria. Quindi è il Signore che agisce, che farà queste cose, ma assieme c'è l'attiva ricettività di Maria, non c'è mai la passività, la ricettività attiva. Il suo personale coinvolgimento, sottolineato poi dal pronome moi, notate cosa si era detto, lo Spirito verrà su di te, la sua ombra ti coprirà, c'erano tanti ti, adesso qui dice mi. Avvenga a me, cioè le parole che diceva l'angelo, per te ci saranno queste cose, adesso per me avvengano queste cose, cioè, richiama quei pronomi. Tutta l'azione pertanto è divina, come appare con evidenza dalle parole di Gabriele, cui corrisponde l'adesione di fede di Maria. Quanto l'angelo aveva annunciato nel verso 35 viene accolto da Maria nel verso 38 con totale abbandono alla parola e all'azione di Dio, il quale è capace di compiere quanto annunciato e promesso. Allora concludo, è degno di nota il fatto che Maria aderisce totalmente al messaggio dell'angelo. Certamente viene a nome di Dio, Zaccaria non ha aderito all'angelo, quindi qui dice di sì al mediatore di Dio. E ciò conferma che la sua domanda nel verso 34, come avverrà questo, non proveniva da mancanza di fede nelle parole dell'angelo, un comportamento ben diverso da quello di Zaccaria, che non si fida e in qualche misura costringe l'angelo a rivelare la sua identità, a mostrare le sue credenziali e a documentare di essere stato inviato da Dio. Nulla di tutto questo per Maria. Ella crede alla parola che le è annunciata, non chiede neppure un segno, accetta le mediazioni di Dio, ella è la serva del Signore, ma si affida alla parola di un angelo che è stato inviato da Dio, e ciò le basta per mettere in gioco la sua vita. Allora la conclusione, abbiamo detto all'inizio, c'è l'introduzione, la conclusione, e l'angelo si allontanò da lei. Il dialogo in tre tempi tra l'angelo e Maria si è concluso con la risposta accettazione della Vergine. La missione di Gabriele è così compiuta. Egli se ne va silenziosamente, come nel verso 28 aveva fatto la sua comparsa, lasciando a Maria l'ultima parola, o meglio affidando ora tutto a Dio, il quale nel silenzio provvederà al compimento del mistero. Il brano dell'Annunciazione, testo eminentemente cristologico, rivela, come si vede, anche molteplici dimensioni della figura di Maria. E una sua chiara preminenza nei confronti di altri personaggi, in particolare di Zaccaria, ma anche di Elisabetta e di Giuseppe. Grazie.
Ringraziamo Padre per il dono di Maria, che accoglie la volontà buona tua per la sua vita e fa che siamo capaci anche noi di dire che mi avvenga da parte tua quello che tu vuoi di bene per la mia salvezza e la mia vita. Preghiamo.
Magnifica.
Ringraziamo Padre per le parole che dici a noi attraverso le tue mediazioni e ti ringraziamo per le nostre domande che sono la cerniera, sono sempre le porte per far entrare quello che è impossibile per noi ma è possibile per te e ti chiediamo di conservare lo spazio di queste domande di fronte alle tante false certezze del mondo, perché lasciamo entrare la tua grazia nelle nostre vite e nelle nostre città. Preghiamo.
Magnifica.
Questo tempo di avvento ti chiediamo, Signore, per noi, per la nostra Chiesa, per l'umanità intera, di saper compiere un cammino di conversione, di trasformazione. Come Maria è stata trasformata dalla grazia di Dio, fa che siamo anche noi, la nostra Chiesa, l'umanità trasformata in bene, per la tua potenza e per la tua forza, preghiamo. Grazie infinite al professor Alberto Valentini e ci vediamo la prossima volta tra 2 settimane per continuare il percorso con il Vangelo dell'infanzia secondo Luca. Buon avvento e buon cammino a tutti.